Saluto tutti con un cordiale buonasera, dopo aver salutato insieme il Signore e visto che non abbiamo ancora il Vangelo sotto, leggo io una parte di quello che commenteremo poi dopo insieme. Siamo comunque al capitolo 10 di San Marco, no scusate, capitolo 9. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risusciterà». Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni. Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate parlando lungo la via?» Ed essi tacevano. Per la via, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa». Ecco, la prima parte della nostra riflessione verterà un pochino su questi passaggi che ho appena letto. Siamo al capitolo 9 di San Marco, dal versetto 30 in poi. Abbiamo una caratteristica qui di Gesù. Quando vuole spiegare le cose ai suoi, quando vede che non capiscono, li fa sedere accanto a lui e parla in una forma familiare, particolare, e cerca di andare a fondo delle cose che i discepoli non riescono a capire. È l'annuncio, quello che abbiamo sentito, della passione, morte e risurrezione di Gesù fra i 3. Uno l'abbiamo sentito ieri. Il secondo annuncio è l'annuncio più scarno, quello che ha meno dettagli. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risusciterà. E naturalmente i discepoli non capiscono niente. Il timore dei discepoli, perché qui dice che non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni. Da dove verrà questa paura dei discepoli a chiedere spiegazioni a Gesù? Forse avevano paura della verità, che Gesù spiegasse ancora a fondo: guardate che è proprio vero. Si illudevano, non volevano sentire una ripetizione di queste cose un po' oscure. O forse non volevano essere rimproverati come Pietro lo era stato dopo il primo annuncio. O forse ancora si vergognavano della loro incapacità a capire. E umanamente hanno trovato che la scelta migliore era quella di tacere e di aspettare che Gesù stesso parli. Però c'è anche un altro aspetto. I discepoli non hanno il coraggio di imbastire un discorso con il Signore perché probabilmente erano ancora scioccati dai loro discorsi precedenti. Infatti, si dice il Vangelo, lungo la strada, quando Gesù li interroga, avevano discusso per sapere chi era il più grande tra di loro. Ecco, tutti e 3 gli annunci della passione, morte e resurrezione di Gesù, ne abbiamo sentito uno ieri e uno adesso, tutti e 3 di questi annunci sono sempre seguiti dall'incomprensione dei discepoli. E i discepoli non capiscono. Come vi dicevo ieri, probabilmente si fermavano alle prime parole, alla passione, alla morte, e non capivano bene la resurrezione. Ma sono farciti anche questi annunci da insegnamenti sempre più precisi a proposito dello stile di vita che il discepolo deve avere per seguire il maestro. Appare chiaro Marco, il passaggio di Marco che abbiamo sentito, che portare la croce vuol dire servire i fratelli. I discepoli, come Pietro a Cesarea, vogliono un Messia diverso, un Messia non che va a Gerusalemme per essere ucciso, ma un Messia che giustifichi il loro modo di pensare. E dove era fondato il modo di pensare dei discepoli? Era fondato sul desiderio di valere e di prevalere, cioè di farsi valere più degli altri. Per questo, con la scena del bambino, Gesù mostra una nuova scala di valori per la comunità. Gesù comincia con l'interrogarli nella casa di Cafarnao, ho detto ieri che è simbolo della Chiesa, e anche en passant ho detto che è quest'anno l'anno del Giubileo per la Chiesa di Pisa, e deve farci riflettere sul nostro essere comunità. Ecco, Gesù raccoglie attorno a sé in casa, in questo simbolo della comunità, i suoi discepoli per smascherare il male che è in ciascuno di loro, ma che è anche nel gruppo, nella comunità. Ecco, i discepoli non rispondono quando Gesù dice di che cosa parlavate per strada. Non rispondono perché avrebbero fatto una figuraccia. Ma Gesù sta parlando della sua morte, della sua passione, del trattamento che gli sarà riservato, e loro vanno a pensare ancora a chi sarà il primo. Avevano ancora quest'idea che Gesù raccontasse delle storie per raccontarle e che essere Messia fosse veramente il vincere ogni potere, l'imporsi su una società, l'imporsi sul modo di vedere le cose, lo spazzare via i romani, eccetera. Ecco, i discepoli restano muti perché in fondo sono sordi alla parola. Spesso la sordità va di pari passo col mutismo. Ci sono i sordomuti. Ecco, i discepoli non sanno parlare perché non sanno ascoltare. Non hanno colto il messaggio di Gesù, quindi rischiano di dire delle stupidate, allora stanno in silenzio. E qui è evidente l'opposizione tra la rivelazione sempre più chiara della sorte di Gesù. Gesù dice che sarà consegnato. E dall'altra parte l'incomprensione dei discepoli. Loro continuano a fare i loro calcoli umani, come se il destino di Gesù non li riguardasse. Come se essere discepoli di Gesù volesse dire ricevere solo gli applausi, gli onori che Gesù ha ricevuto, ma a un certo punto trovarsi davanti a un bivio dove il maestro va da una parte e il discepolo non è più discepolo, ma non vuole condividere la sorte del maestro. Dicevo ieri, una considerazione dobbiamo farla. Ecco, se la croce, la povertà, come vedremo tra poco, l'accoglienza dell'altro, l'uscire da sé, non trovano spazio, le nostre pratiche religiose perdono un po' di senso. Non dico che non valgono, valgono e come. Mia mamma non ha fatto nessun corso di teologia, ma è stata lei a insegnarmi a parlarmi per prima del Signore e del suo amore. E quindi non è questione di saper fare chissà quali cerimonie. La preghiera semplice ci può avvicinare a Dio, ma deve essere accompagnata da questa voglia di essere liberi davanti al Signore per poterlo seguire con entusiasmo. Deve essere accompagnato in un atteggiamento di accoglienza verso l'altro, dall'uscire da se stessi, per essere veramente capaci di affrontare l'altro nel senso di accoglierlo positivamente. La discussione che i discepoli fanno su chi è il primo tra di loro è una discussione che, anche se non è fatta ad alta voce, c'è anche nella Chiesa. E quando parlo di Chiesa non parlo della gerarchia, se ci sarà qualche cardinale che vuole fare le scarpe a un altro per arrivare più in alto, non lo so. Ma parlo di Chiesa come noi cristiani. Ognuno coltiva in sé il desiderio di essere più grande di quello che è e forse di disputare anche il primato con gli altri. Guardate che non è questione solo di avere un potere, ma di avere certi spazi. Ed è molto comprensibile, perché ciascuno vuole realizzarsi come persona, il Signore vuole che ci realizziamo come persona, anche davanti a Dio. Però per farlo occorre seguire una scala di valori con la quale misurarsi. Gesù ce la darà tra poco, lo vedremo. Il punto debole non è quello di voler realizzarsi, perché dicevo è una cosa sana, ma il punto debole è voler realizzarsi passando per un'autoaffermazione a scapito degli altri, sulla pelle degli altri. Usare gli altri invece di averli come punto di riferimento per amarli. Invece la vera realizzazione passa al contrario dall'umiltà e dal servizio, dalla povertà, lo vedremo dopo. Allora portare la croce è seguire il servo Gesù, il nostro Maestro. Allora se lui è venuto per servire, la più grande ambizione del discepolo è quella di essere il servo di tutti. Io voglio fare ancora una piccola puntualizzazione. Guardate che non dobbiamo spaventarci, questo è il programma che Gesù ci dà. E quanta strada dobbiamo fare? Ma accontentiamoci di fare un passo alla volta. Vedremo dopo di fronte alla povertà che Gesù chiede a noi. Ma siamo lontanissimi secoli, anni luce. E invece Gesù vuole che cominciamo a capire che dobbiamo liberarci, che dobbiamo metterlo al primo posto. Quindi non spaventiamoci se il Signore ci sembra essere esigente con noi. Ecco, per Giovanni, il testamento, San Giovanni, il testamento stesso di Gesù lo troviamo nel discorso dopo la lavanda dei piedi, quando Gesù dice: voi avete visto che cosa vi ho fatto, ebbene, se io, il Maestro, il Signore, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Ecco, anche nel regno di Dio, c'è un criterio gerarchico, ma diverso da quello degli uomini. La scala dei valori umani è rovesciata. Il primo è l'ultimo, anzi, il servo di tutti. La legge del regno non fonda l'autoaffermazione sull'egoismo, sul dominio, sul possesso, sul potere. Ecco, non mi realizzo su queste cose. La legge del regno prevede che io mi realizzi attraverso l'amore, l'umiltà, il dono di me stesso, il servizio all'altro. Allora comprendiamo che la croce non è qualcosa di inumano. La croce non è un'esigenza che va al di là delle nostre forze, è il servizio. E questo, invece di metterci in opposizione e in competizione tra di noi, ci mette nello spirito di una reciproca collaborazione con i fratelli. Ecco, io credo, parlandoci un pochino più terra a terra, che quando noi cerchiamo il servizio anche nella comunità, nella famiglia, nei gruppi di cui facciamo parte, ci sentiamo veramente realizzati. Perché? Perché vediamo che l'altro che riceve il servizio si realizza a sua volta anche lui, riceve un dono. Si fa Chiesa proprio in questo modo, non mettendosi in competizione con gli altri, ma mettendosi al servizio. Per meglio spiegare la sua lezione, Gesù compie un gesto. Si mette in mezzo al gruppo e prende un bambino. Lo abbraccia e si identifica con lui. E nei versetti del capitolo 9, 36 e 37. Ecco il centro della Chiesa, il primo fra tutti, colui che non conta niente, colui che è debole, fragile, indigente e anche noioso come un bambino. Il bambino sta ad indicare colui che non ha una capacità sua di comandare, ma pende e dipende dagli altri. Gesù si identifica in queste categorie rappresentate dal bambino, quelli che non contano niente. Vorrei sottolineare che all'epoca di Gesù, ma forse anche alle nostre epoche in certi paesi, i bambini non contano niente. E particolarmente nella cultura israelita, giudaica, il bambino cominciava ad essere considerato a 12 anni. Colui che non conta niente, colui che è debole, fragile, indigente, come diceva, e noioso come un bambino, è al centro. E Gesù ci identifica in queste categorie, come ho accennato ieri e vedremo meglio questa sera, in Matteo 25. Ho avuto fame, ho avuto sete, ero in carcere, ero ammalato, ero senza casa, ero nudo, voi siete venuti in mio aiuto. Queste sono le categorie nelle quali Gesù si identifica, perché dice: tutto quello che avete fatto uno di questi piccoli l'avete fatto a me. I discepoli devono diventare anche come bambini. Così la Chiesa, ogni comunità ha in mezzo al centro il debole, l'indifeso e l'ultimo. Voi direte: ma questi qua sono bei sogni. Ma no, l'attenzione della comunità un po' alla volta, quando si ripetono certe cose, quando si fa esperienza del servizio, la comunità arriva a capire che veramente, senza tanti programmi, ha cominciato a mettere in mezzo, al centro, qualcuno che rappresenta più da vicino il Signore. Dove queste realtà di emarginazione sono al centro, si è rovesciato il codice di comportamento. E questo codice di comportamento mantiene gli esseri umani schiavi, perché dove c'è la corsa al potere si schiavizza sempre qualcuno. Invece quando mettiamo al centro colui che non conta e ci mettiamo al servizio, inauguriamo il vero regno. E allora chi accoglie non fa un dono, ma riceve un dono, perché è Gesù che lo visita, è Gesù che è accolto. E anzi, un secondo dono, perché accoglie anche colui che ha mandato Gesù. Però per diventare come bambino occorre avvicinarlo, senza pregiudizi, ascoltarlo, capirlo, abbracciarlo. E se si tratta di un bambino perso, parlo proprio dei più poveri in mezzo ai bambini, dei meno importanti anche all'interno di questa categoria, se si tratta di un bambino perso, come lo chiamo io, occorre puzzare del suo odore, sporcarsi della terra delle sue mani e del suo muco. Ricordo che un giovane confratello congolese era stato assegnato alla mia comunità, che si occupava del carcere, ma soprattutto di questi bambini abbandonati. Naturalmente hai un bel dire tu di lavarsi la mattina, di quando c'è uno strappo alla camicia, di darla per aggiustare. Si va così, anche sporchi. E quando questo mio confratello andava, diceva: io non voglio che i bambini mi tocchino. E non capivo se era una questione culturale, che cioè il capo non doveva essere toccato, o se invece era soprattutto semplicemente una situazione contingente. E l'ho capito. Aveva paura di essere sporcato dalle mani che erano sporche di terra e dal muco che scendeva dalla faccia dei bambini. Quando invece questi bambini, proprio perché mancano del contatto corporeo, la prima cosa che facevano, ti abbracciavano, è chiaro che ti sporcavano le braghe come niente. Ecco, io penso che nella misura in cui noi ci lasciamo prendere da queste situazioni E ci pensiamo veramente, e quando possiamo veniamo incontro a queste situazioni, parlo del bambino, può essere qualsiasi altro. Mi veniva in mente oggi rileggendo queste note, quando confessavo ai carcerati, non so cosa mangiassero perché l'alito che avevano era una cosa, e venivano sempre più vicini per dirti peccati, e era veramente una sfida a volte. Eppure questo ti fa sentire come loro, vedremo dopo che cosa vuol dire essere solidali. Ecco, io penso che quando noi cominciamo a diventare familiari con queste situazioni, allora possiamo dire anche noi di essere in grado di accogliere come i bambini il regno di Dio. Mi stavo domandando, questa è una domanda che pongo anche a voi, qual è la nostra attenzione verso il bambino oggi, anche quelli che stanno bene? Io credo che a volte, non sono papà, quindi non posso dire, parlare di esperienza, ma a volte il bambino va veramente aiutato a diventare grande e non a evitare tutte le difficoltà che può incontrare. Dobbiamo vivere insieme a loro queste difficoltà. E così anche come vogliamo accompagnare i bambini nella fede, accettando che a un certo punto, a una certa età, 11, 12, 13, 14 anni, ci dicano io non ho voglia di venire in chiesa e che pensino ad altre cose. Ecco, come li accompagniamo? Dobbiamo accompagnarli nella fede, dobbiamo accompagnarli anche nella vita, aiutarli a essere, sembra una contraddizione, uomini già da piccoli, a non avere paura delle contrarietà, ma a superarle insieme. Se non riusciamo ad abbracciare un bambino, se non riusciamo ad abbracciare quindi una persona che è scartata, non potremo mai diventare come loro. E Gesù ci chiede proprio questo, di diventare ultimi, servi. Ecco, qui l'essere discepolo diventa molto chiaro. Portare la croce vuol dire rinunciare sempre all'affermazione di se stessi a scapito degli altri. Vuol dire realizzarsi accogliendo l'altro. Se guardiamo la nostra società, vediamo che il valere di una persona oggi è uguale a prevalere. Più una persona prevale sugli altri, e più agli occhi di tanta gente è una persona che vale. Più uno possiede, più vale. Più uno ha potere, più vale. L'altro non è un fine, ma un mezzo per realizzarsi. Abbiamo degli esempi chiarissimi ai momenti delle elezioni, quando si inventano moltissime cose e si usa l'altro per arrivare al potere e poi si dimenticano le promesse. Ecco, questa è la legge degli uomini. In una società simile occorre che ci sia l'inferiore perché ci sia il superiore, occorre che ci sia l'oppresso perché ci sia l'uomo libero, ci sia il povero perché esista il ricco, l'analfabeta perché esista il sapiente o l'intelligente, il brutto perché esista il bello, chi non vale niente perché esista chi vale molto. Chi è in fondo alla scala trasforma il suo odio in ammirazione per il capo, per l'uomo arrivato. E questo è il regno degli uomini. Ecco, mi sembra una nota che a prima vista non ha tanta importanza, invece la mia esperienza mi dice, pur piccola che sia, mi dice che a volte anche il povero ha talmente voglia di diventare ricco che perde il valore della sua povertà. A volte o il povero, oppure anche noi, vogliamo... ci sentiamo talmente, come dire, piccoli, ma nel modo sbagliato, che diventiamo dei servi, dei padroni. Scusate un termine, lecchiamo un pochino il padrone, il ricco, quello che ha potere. Ecco, il regno di Dio invece è il capovolgimento di questo mondo di non valori. Ecco, dopo Don Antonio spiegherà un pochino, vi daremo un foglio di una lettera di Don Milani a un suo amico comunista, e che racchiude un pochino questo atteggiamento di ricerca della povertà, ma non di una povertà che un giorno o l'altro dopo diventare ricchezza materiale. Ecco, il regno di Dio, dicevo, è capovolgimento di questo mondo di non valori. L'atteggiamento fondamentale nel regno di Dio non è più il servilismo, ma il servizio. L'altro e le cose non è più un mezzo, ma un fine. L'altro è il valore in sé che devo promuovere, che devo servire e devo far crescere. Ecco, questo ci scombussola un pochino, stravolge i nostri piani, i nostri progetti. Per l'altro occorre sapere fermarsi, rimandare le nostre realizzazioni, dare o perdere del tempo, come il Samaritano, come Gesù. Vi dicevo ieri che Gesù stava andando a casa di Gairo per guarire la figlia e incontra questa donna che gli fa uscire una forza particolare dal suo corpo. Gesù si ferma, ascolta. Il buon Samaritano, lo vedremo questa sera, ha anche lui una meta, eppure di fronte all'altro che è in bisogno si ferma. Ecco, questo modo di vedere le cose scombussola un pochino i nostri piani. E quando ci si perde in questo scombussolamento, in questo sconvolgimento, diciamo, non ci perdiamo. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, dice Gesù. Quando diventiamo dono per l'altro, quando siamo da noi stessi, quando raggiungiamo l'ultimo, raggiungiamo tutti. E solo all'ultimo posto troviamo Gesù, perché egli stesso è l'ultimo per eccellenza. Ecco, adesso vorrei leggere il brano di Marco 10, 35-42. Se qualcuno vuol leggerlo, mi fa un favore. No, scusate. È il non 35-42, ma il lo leggo io, guarda così se lo so. È da 17 10. E vai avanti fino al 30-31.
Thank you.
penso che basta così. Sì. Ecco, vediamo un'altra esigenza che Gesù pone davanti a chi vuole seguirlo. Vediamo questo incontro tra Gesù e questo uomo ricco. Gesù dice che è necessario abbandonare la ricchezza. Poi, nel dialogo con i discepoli, chiarisce un po' la cosa, perché fa spavento questo. E Gesù dice, e vorrei insistere su questo, che quello che è impossibile a noi è possibile a Dio. E poi ci sono c'è un insieme di parole di Gesù per giustificare questo abbandono con le promesse per il presente e per il futuro. Ecco, siamo tra il secondo annuncio della passione e il terzo che leggeremo dopo. L'attaccamento dell'uomo ai beni materiali impedisce di accogliere la proposta di Gesù a seguirlo. Guardate che qui non si tratta di vita religiosa, di frati e di suore che fanno voto di povertà. Qui si tratta di discepoli, di chi vuole seguire Gesù. Quindi è rivolto a tutti noi. E la nostra conversione può realizzarsi solo se noi ricorriamo a Dio, a cui nulla è impossibile. È bellissimo, tra l'altro, vedere come quest'uomo non dice cosa posso fare per avere la vita eterna. La vera traduzione è per ereditare la vita eterna. E l'eredità viene da un padre per un figlio. Quindi è importante considerare questo come un dono che Dio Padre fa a noi. Però questo dono richiede già un impegno qui dove siamo. Come primo passo, Gesù dice che per ereditare la vita eterna c'è da vivere i comandamenti. E poi, dopo il piccolo dialogo con quest'uomo che dice di averli già vissuti, quando Gesù domanda una risposta un pochino più forte, quest'uomo non ce la fa. Lo sguardo di Gesù provoca una risposta ed è accompagnato da una manifestazione di amore espressa dal verbo che in greco vuol dire amore gratuito. Apro una parentesi che servirà per domani anche. Le lingue moderne con una parola vogliono dire molte cose, si capisce dal contesto. Nelle lingue antiche invece c'erano delle specificazioni in ogni parola importante. E amare aveva tre forme. L'amare in modo gratuito, che era agapao, amare in modo amichevole, che era la fileo, l'amicizia, e poi amare in modo erotico, diciamo, ecco, che era erao. Qui nel Vangelo di Marco si dice che Gesù lo amò gratuitamente. Lo guarda e è uno sguardo interrogativo, dopo che questo qui si è un po' sbilanciato e ha detto che doveva vivere i comandamenti e quindi sapeva già come fare per incominciare un cammino per ereditare la vita eterna, Gesù sa che adesso deve provocarlo e lo provoca con un gesto gratuito, con uno sguardo e con un'espressione che lo invita a essere gratuito anche lui. E invece quest'uomo se ne va triste perché aveva molti beni. La risposta doveva essere l'amore gratuito. E quando diciamo gratuito escludiamo già ogni calcolo materiale. Invece l'uomo in questione è legato alle ricchezze. Il Vangelo ci dice che ne aveva molte. E non può capire la gratuità di questo amore. Il secondo passo, dopo l'osservanza dei comandamenti, richiede dunque la decisione di seguire Gesù nella povertà. Per sollevarci un pochino dalla durezza di questo discorso, vi racconto un pochino l'esperienza che facciamo, credo che non sia solo in Congo. Quando mi dicono ci sono vocazioni alla vita religiosa, e io dico sempre troppe. Quando ho praticato gli esercizi spirituali ai novizi che facevano i primi voti, ho chiesto loro in cosa consiste il voto di povertà che vi state preparando a emettere. Era come la domanda di Gesù agli Apostoli, c'è stato un silenzio profondo, perché in fondo per loro, e non sto a giudicarli, per loro fare voto di povertà, cioè entrare in una congregazione, vuol dire avere assicurata la vita per sé e per la famiglia. Perché c'è questo modo, quando uno entra nella vita religiosa, è un pochino tutta la famiglia che deve gioire di quello che la vita religiosa propone anche come benessere materiale. Ecco, io dico questo fenomeno di cercare una figura esterna che è quella della vita religiosa facendo voto di povertà, e in fondo invece non è voto di povertà ma è creare una sicurezza, io credo che lo viviamo un po' anche noi. Dicevo prima che il povero a volte vuol diventare ricco, invece non sa che partendo dalla sua povertà, che non è miseria, ha già un privilegio, diciamo, ha già fatto una tappa nell'avvicinarsi al Signore. Ma veniamo un pochino a noi. Io penso che sia necessario che incrociamo lo sguardo di amore gratuito di Gesù. Pensiamo al dono della vita che abbiamo avuto. Pensiamo all'amore che ci circonda, alle persone che, anche se a volte magari facciamo fatica ad accettare, però fanno parte della nostra vita e la arricchiscono. Ecco, quante cose gratuite abbiamo ricevuto. Se pensiamo alla nostra infanzia, a tutto quello che i nostri genitori ci hanno trasmesso e donato. Ecco, dovremmo guardare un pochino allo sguardo gratuito di Gesù e vedere nella risposta di Gesù due inviti. Uno, ad allontanarci da noi stessi. Rivengo a quella frase di ieri, a quella parola di ieri, a uscire da noi stessi, a fare questo esodo, per poi rientrare da Lui una volta liberati. Gesù dice, va, è un imperativo. Se la ricchezza è ancora in te, non puoi seguire Gesù, fa presto. Vendi, liberati della ricchezza. Per andare in missione, cioè per seguire il Signore, per seguire Gesù, occorre essere leggeri. Quante volte ai dodici poi Gesù dirà di non portare tante cose per non appesantire il loro stile di annuncio del messaggio del Vangelo. Ecco, è necessario andare e vendere. Ma attenzione, non basta vendere, perché se io ottengo quello che mi procura la vendita, sono ancora ricco. Vuol dire ribellarsi dalla ricchezza. Ci si può liberare della ricchezza e metterla in banca, o investendola, dandola da gestire a un altro ricco. No, Gesù non fa questi discorsi. Disse di darla ai poveri. Poi, e solo questo momento dopo essersi liberati, si può ritornare a Gesù. Senza queste operazioni precedenti si arriva ancora con troppa zavorra e non si può seguire i passi del Signore. Quando siamo liberati possiamo ritornare a Lui. E Gesù dice, poi vieni e seguimi. Solo ora il discepolo capisce la portata dell'invito a seguire Gesù. Gesù non aveva, diceva, una pietra per posare il capo. Era un segno, una caratteristica per dire che Gesù non aveva il superfluo o non aveva neanche a volte il necessario. Ecco, seguirlo vuol dire fare e vivere come lui. Ecco, abbiamo dall'altra parte un ricco che è triste. Questa tristezza ci dice che il fatto di possedere impedisce effettivamente di prendere sul serio la parola di Dio perché diventi un criterio di vita. Perché in fondo il nostro scopo vitale è quello di proteggere quanto possediamo. Vedremo dopo che nel regno di Dio quello che conta è il dono, non è il possedere. Ecco, la ricchezza che l'abbiamo o che aspiriamo ad essa prende un'enorme quantità di sentimento, di ragionamento, di energie e ci impedisce di seguire il Signore, che non vuol dire fare cose straordinarie, ma essere attenti all'altro, servirlo. Il dialogo di Gesù con i discepoli, poi, va al di là dell'episodio del ricco e della situazione dei discepoli. Le parole di Gesù toccano tutti quelli che vogliono seguirlo, quindi anche noi. La difficoltà non è solo per chi è ricco di seguire il Signore, ma è per tutti coloro che non hanno un atteggiamento di semplicità per accogliere il dono di Dio, anche se non possiedono ricchezze. Allora vedete che la ricchezza non è solo la ricchezza materiale, ma è anche una situazione del nostro animo, un atteggiamento di semplicità che ci permette di accogliere ogni dono di Dio. Ecco, qui i discepoli sono scoraggiati perché dice allora chi si può salvare? Il sentimento di scoraggiamento dei discepoli è sempre più intenso. Già sono impressionati dagli annunci della passione e della morte. E sono impressionati e stupiti, increduli, e mettetene ancora quante ne trovate. Ecco, questi atteggiamenti scaturiscono dalla paura di prendere sul serio le proposte di Gesù. Io prendo sul serio le proposte di qualcuno se mi fido di lui. Se c'è già un rapporto di fiducia, dico, boh, mi fa una proposta, va bene, la prendo sul serio. Invece gli apostoli non si sono ancora fidati di Gesù. E quindi rimangono con degli atteggiamenti di paura. Tutto può sconvolgerci, ma qui si gioca la nostra scelta. Lo sguardo di Gesù, il suo amore, la sua presenza ci rassicurano. Gesù ci domanda abbandono e fiducia, e quando dice figlioli è proprio per dirci che non dobbiamo scoraggiarci. Quando ci guarda con uno sguardo accompagnato da un amore che richiede sì una risposta, ma una risposta d'amore, non di cose. Ancora una volta Gesù guarda attorno, come per richiamare i discepoli a una visione più positiva della proposta. Li vede scoraggiati, ma chi si salva? E Gesù alza lo sguardo e lo immagino, incontra gli occhi di tutti. Ecco, i discepoli non abbassano gli occhi tristi. Restano in piedi, guardano il Signore. È importantissimo questo, perché l'incrocio dello sguardo di Gesù, lo vedremo con Pietro, è un incrocio che dà fiducia, perché si vede che non è uno che esige delle cose, ma vuole una risposta di amore. Non se ne vanno i discepoli. E Gesù dice che tutto è possibile a Dio. Seguire Gesù è garanzia di superare l'impossibilità. Alle obiezioni di Pietro, quando Pietro dice noi che abbiamo lasciato tutto, a cosa ci capiterà? Gesù risponde che ogni rinuncia ha una ricompensa. Però aggiunge quello che ha rinunciato a causa mia e del Vangelo. Perché se chi rinuncia a mangiare per tenere la linea, gli fa anche bene perché ha un rispetto verso la vita, si esagera. Ma Gesù dice, se rinunciate a causa mia e del Vangelo, non per altre ragioni. Ecco, Gesù poi dice, già al presente. Cosa vuol dire? Se i discepoli vivono l'atteggiamento del servizio gratuito, senza cercare altre cose, i rapporti interpersonali saranno autentici rapporti fraterni. Quindi ogni rapporto sarà un rapporto con il fratello, ecco il centuplo in fratelli, case, madre, sorelle. Se c'è in gioco la gratuità, ci accorgeremo di essere nell'abbondanza di fratellanza e di possesso di cose necessarie. Però Gesù dice anche la persecuzione. Se si va nella direzione in cui va Gesù, sappiamo che va a Gerusalemme e non gli fanno la festa. Sì, il primo giorno gli sbandierano un po' gli ulivi, ma dopo i capi, quelli che contano, li vanno contro. Ecco, se andiamo nella direzione di Gesù, andiamo controcorrente. Quindi è chiaro che come minimo avremo l'incomprensione, oppure penseranno male di noi. Troveranno una ragione nascosta del nostro rinunciare a certe cose. Quindi non dobbiamo perderci d'animo se negli atteggiamenti che Gesù ci invita ad avere troviamo difficoltà da parte degli altri e incomprensione. La nuova economia del regno di Dio non è dunque il possesso, ma il dono. Vedete che tutto è logico anche dal nostro punto di vista umano. Il servizio, il dono, è sempre questo uscire da sé per l'altro. Ecco, il problema della comunità di Marco e delle nostre è proprio questo a volte, di sentire la mancanza dell'essere dono per gli altri, di fare della nostra esistenza un dono per l'altro. Per chi vuole seguire Gesù, i beni non sono neutri, eh? Ci chiedono se stiamo dalla loro parte o no. Quello che ci chiede Gesù è una povertà cristiana che ci rende liberi di seguire Gesù e ci dà la gioia di essere con Lui. Il mondo in cui viviamo non ci aiuta in questo, ma è importante l'atteggiamento, l'attenzione verso questo ideale. Immagino, e voi ci saranno mille domande, fondamentalmente a una, che è che la stessa degli apostoli hanno posto a Gesù: ma com'è possibile questo? Dai! Ma arriveremo un po' alla volta a purificarci. Non arriveremo a purificarci totalmente, però arriveremo a capire che al primo posto va il Signore. Non dimentichiamoci che noi tutti adoriamo un Dio, anche gli ateri adorano degli dèi, perché c'è sempre qualcosa che assorbe la nostra esistenza. È una idolatria. La prima idolatria è l'affermazione di se stessi. E la seconda è la ricchezza, l'oro, il denaro, il possesso. Pensate a quante vittime sono state sacrificate a questo, perché tutti i morti a causa delle guerre sono frutto un po' di questo. Una nazione ricca in minerali si va a inventare una guerra. Per avere il possesso di certe zone della terra si inventano delle guerre. E quante vittime ci sono? Ecco, una religione offre delle vittime al Signore, come la religione ebraica offriva capri, tori, colombe, eccetera. Noi, l'umanità oggi, rischia di offrire al Dio potere, al Dio denaro, rischia di offrire delle vittime umane. La logica del mondo è il possesso, l'avere, il potere. Invece la logica del regno è il dono e il servizio. La logica del regno ci fa dire che l'uomo non è ciò che ha, ma è ciò che dà. D'altronde, se seguiamo bene Gesù, Lui è il vero tesoro. A volte però dobbiamo accettare che abbiamo molta strada da fare. Vi racconto un'altra storia. Erano 8 anni che ero in Africa. Una mattina sembro calmo, ma invece a volte sono abbastanza nervoso. Una mattina c'era un sacco di problemi. Stavo caricando la macchina per andare in carcere, per portare delle cose. Arriva un tipo. Padre, sono venuto a vederti. Guardami. No, sono venuto a vederti, quando dicono sono venuto a vederti vuol dire che voglio parlare con te. Gli ho detto vuoi una foto così mi guardi anche qua qui. L'ho trattato a pesci in faccia. E dico immagino che vorrai chiedermi qualcosa. No, vorrei confessarmi. Avrei fatto un buco e mi sarei sotterrato. Perché quando si ha un certo ruolo, che si voglia o no, la gente viene per quello che crede che tu hai o che hai realmente, non per quello che sei. E guardate che è una frustrazione enorme. Quindi, non fosse che per evitare queste frustrazioni dovremmo avere di meno e essere di più, essere dono più che preoccupazione di possedere. Io avrei ancora una piccola cosa da dire, se non vi stanco, prima di fare una pausa, sul passaggio che viene dopo. Sono i fratelli Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dopo che Gesù per la terza volta ha detto che andava a Gerusalemme, lo trattavano male, e qui Marco dice le cose un po' più dure, perché dice, ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte. Lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, lo sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, ma dopo tre giorni risorgerà. Ecco, Gesù stavolta è andato giù duro, non ha nascosto niente. Eppure, nonostante questo, cosa succede? Che Giacomo e Giovanni si presentano a Gesù e dicono, li si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli, maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. E gli disse loro, cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero, concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro, voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo, ricevere il battesimo con cui io sarò battezzato? Gli risposero, lo possiamo. E Gesù disse, il calice che io bevo anche voi lo berrete, il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Qui abbiamo un'altra bella lezione di Gesù. Vorrei subito accostare questo passaggio a quello che leggeremo questa sera, quando Gesù incontrerà il cieco di Gerico, gli farà la stessa domanda, cosa vuoi che io faccia per te? E Gesù ha chiesto a Giacomo e Giovanni, cosa volete che io faccia per voi? E vedremo che risposta darà il cieco stasera. Ma Giacomo e Giovanni, dopo anni che sono con Gesù, cercano ancora i primi posti. L'incomprensione dei discepoli è caratterizzata da un crescendo continuo. Nonostante quello che Gesù ha detto nei dettagli, credono che Gesù sia il Messia, ma non arrivano a capire e ad accettare come lo sia il Messia. Pensano ancora a un Messia che butta per aria tutto. Come dopo i primi due annunci, anche questo terzo annuncio della passione, morte e risurrezione, tra i discepoli si scatena una forte disputa sul potere. Prima discutevano chi era il primo tra di loro. Questa volta qualcuno prende il coraggio e si fa avanti. Il culmine di questo passo sta nel versetto 45. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ecco, Giacomo e Giovanni non si avvicinano a Gesù per andare dietro a lui, ma come Pietro si mettono davanti a lui. Guardate una cosa singolare. Quando Gesù vuol far vivere delle sensazioni forti, delle esperienze profonde, prende Pietro, Giacomo e Giovanni. E sono i tre che fanno le figure più meschine, proprio, perché mostrano che anche loro sono in cammino, quindi non scoraggiamoci. Ricordo una sera, eravamo in adorazione, avevo un padre superiore che era un sant'uomo, e durante l'adorazione a volte se uno aveva un'intuizione la diceva ad alta voce, eravamo in due, e ne parlavamo, intuizione spirituale. E una volta io dissi, ma io non so, quel giorno che il Signore mi ha chiamato forse non stava bene, perché dico, mi ha preso nelle condizioni in cui sono e poi pretende che tu faccia certe cose. E lui mi rispose, pensa che quei 12 non erano meglio di noi. E mi sono consolato, Ecco, non dobbiamo pensare che Gesù ci vuole robotizzare. Gesù continua a lanciarci dei messaggi, conosce le nostre difficoltà. Ecco, queste domande dei due discepoli smascherano il loro tentativo di autoaffermazione e rappresentano un pochino anche ciascuno di noi in certi momenti della nostra vita. E come dicevo, è curioso il fatto che questi tre, questi due più Pietro, che hanno vissuto dei momenti favolosi con Gesù, anche dei momenti duri come nell'Orto degli Ulivi, però insomma siano anche loro deboli quando si tratta di mettersi in gioco. Gesù vuole metterci sulla strada giusta, diventare suoi discepoli nel servizio fino alla morte, il battesimo che riceverà e il calice che dovrà bere, e partecipare alla gloria sua. Per il discepolo vuol dire seguirlo in tutto. I 10 si arrabbiano, bellissima questa immagine, perché caspita, siamo una squadra e due vogliono andare in nazionale, magari non lo meritano, e, insomma, e noi chi siamo noi? Mica possiamo sempre restare in panchina. I 10 si arrabbiano, si sentono minacciati e superati. Gesù coglie l'occasione per spiegare qual è la vera gloria, quella che si deve cercare veramente, non quella perseguita dai capi di questo mondo. Gesù dice, esercitano sugli altri il potere, il dominio, l'espressione del loro egoismo. Questa è la gloria di questo mondo che i discepoli devono evitare con attenzione. E guardate che si può tradurre come si vuole, ma in greco è scritto, non tra di voi dovrebbe essere così. In greco, nella lingua del Vangelo, in cui è stato scritto il Vangelo, si dice fra di voi non è così. Non è così. Perché? Perché quando uno è fratello dell'altro non è superiore all'altro. Ecco, Gesù dice fra di voi non è così. E dice un però. Fra di voi però non è così. E qui c'è la contrapposizione di questa situazione, questo pensiero mondano del seguire il Signore e poi in fondo seguire se stessi, e invece quello di essere al servizio. Questa parola Gesù la indirizza ancora oggi alla sua Chiesa, alle nostre comunità. Tra di noi non deve esserci corsa al potere, non deve esserci corsa all'apparire, ma piuttosto al servizio. Possiamo dire che nel Regno esiste una gerarchia di valori, è vero, ma una gerarchia capovolta rispetto a quella del mondo. È la strada che Gesù ha percorso, la strada del servizio e del dono di sé. Adesso dico una cosa che forse avrebbe bisogno di essere spiegata un po'. La solidarietà con Gesù ci porta ad essere gli ultimi, che è diverso dalla solidarietà per gli ultimi. Si è solidali quando si è come l'altro. Posso anche essere solidale nei confronti dell'altro facendogli del bene quando ne ho bisogno, ma la solidarietà di cui Gesù si veste, è l'essere come noi e domanda a noi di essere come gli altri in questo servizio. La solidarietà cristiana non si basa sui sentimenti di partecipazione e non si manifesta solo in aiuti dati agli altri. La solidarietà cristiana ha le radici nell'ultimo, in Gesù, perché Lui è solidale con noi. Ecco, io avrei finito, mi sono anche stancato.